Io sono qui.
Voi siete qui. Di Matteo Caccia.
Passano pochi minuti e improvvisamente vedo delle luci lampeggianti di fianco a me. Scendo speranzoso e al tizio che mi fissa dal finestrino di un malandato, ma meraviglioso corratrezzi, chiedo: siete qui per me? Lui mi guarda placido e poi risponde: no.
Mi chiamo Marco Beri, vivo ad Azzate, ho 48 anni, un paio di figli, una moglie, mi piace il basket, il Lego, scrivo software per lavoro e ho scritto un paio di libri.
Il fatto è che la nostra vita corre più o meno liscia, no? Tutti i giorni, parlo da un punto di vista logistico, non di altro, non emotivo o professionale, parlo di questioni logistiche, quindi usciamo di casa, prendiamo la macchina, oppure la bicicletta, oppure un mezzo, la metropolitana, un tram, un autobus, oppure andiamo in stazione, prendiamo un treno, andiamo al lavoro, lì facciamo quello che dobbiamo fare, altrimenti andiamo in università e idem, facciamo quello che dobbiamo fare durante la giornata, poi pigliamo gli stessi mezzi e torniamo a casa. Basta che succeda qualcosa di strano, qualcosa di fuori luogo rispetto al ciclico scorrere delle nostre giornate, che subito diventa una gelata un po' storta, una gomma bucata, fermarci senza benzina, oppure il treno in ritardo. Se ne succedono due di cose storte, la giornata comincia a essere una brutta giornata. Se ne succedono tre, è un finimondo. Oggi si parla di quando le cose vanno talmente storte, ma talmente storte da un punto di vista logistico, talmente storte che quella rimane, parlando di notti, la notte più terribile della tua vita. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Marco, che è la persona di cui avete appena sentito la voce, come facciamo sempre, peraltro, no? Dopo l'intro del suo racconto c'è sempre la presentazione. Marco ci ha mandato un racconto, ce l'ha mandato qualche tempo fa, perché è un racconto ambientato in una notte piena di neve, in cui davvero gli sono successi di tutti i colori, dal rimanere fermo con la neve a il cellulare che si scarica, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi è un po' una gara, perché poi vi racconterò un'altra storia, che è la storia di un mio amico a cui sono molto affezionato, sia a lui sia alla sua storia, perché è una di quelle storie. Sapete quegli amici che hanno in canna, no? Hanno in repertorio, che so io, o una canzone, o una barzelletta, o delle storie, e quando si è sempre insieme con loro e altre persone, ogni tanto viene fuori: dai, racconta quella cosa, oppure cantaci quel pezzo, o racconta quella barzelletta. Ecco, questo amico che si chiama Marco, anche lui aveva una storia che riguardava la notte più terribile della sua vita, al punto che quel racconto è stato da lui stesso e poi dagli altri intitolato Tutto in una notte. Ecco, più tardi vi racconterò anche questa storia. 349-238-6666. Paola mi ha scritto sul profilo Facebook, che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Paola: ero in vacanza a Sharm el Sheikh con un amico, ero fresca di laurea, appena ci hanno assegnato la stanza ho avuto la certezza che ci fossero dei topi, ma non ne avevo le prove. E quindi già, Paolo, non si capisce, cioè, hai la certezza in base a cosa? O senti degli squitti o trovi dei piccole, no? Le feci dei topi in giro, altrimenti è complicato. Però tu ne avevi la certezza. Non ho chiuso occhi tutta notte, con tutti quei fruscii, quegli scricchioli, fino alla mattina, quando alle prime luci dell'alba ho visto un topo proprio di fronte a me. Ma di fronte a te dove? Sul letto? Vabbè, comunque, me lo ricordo enorme. Mi fissava con i suoi occhi vispi, io intanto a saltare sul letto come una pazza. Ecco, magari qualcosa di un po' più complicato di questo, non solo uno che non dorme perché c'è un topo che la guarda. La mia notte peggiore, me la ricordo bene, è stata il 1° gennaio, scrive Marianna. Mariana. Tremavo di freddo perché me ne ero andata da casa e dove mi ero rifugiata quella notte non avevo né coperte né letto, ma solo un materasso gonfiabile. Ci passai la notte sveglia e ghiacciata dal freddo. Mamma mia, chi se lo scorda? Mai più. Chi se lo scorda mai? E poi mai più. E poi chiude con un ciao raga. Avevo scritto ciao raga. È che aveva appena chiuso Radio DJ, probabilmente, Mariana. 349-238-6666. La peggior notte, ripeto, da un punto di vista logistico della tua vita. Comincio ufficialmente la gara. Questa è la storia di Marco. 21 dicembre 2009. Ieri è stata una splendida giornata. Quasi. Diciamo che lo è stata per il 95%. Parto da casa verso le 11 per andare a trovare Pier Giuliano a Lecco, visto che per pochi giorni starà in Italia e lui vive in Canada. La giornata è piacevolissima. I loro figli mi riportano indietro di una decina d'anni, quando giocavo e facevo gli stessi giochi con Alessandro e Federico, i miei figli. Dopo le 4 di pomeriggio, visto che la neve cade copiosa, decido di ripartire e non appena imbocco la prima strada provinciale capisco che mi aspetta un lungo viaggio. L'umore è ottimo, la neve mi piace molto, l'auto al serbatoio pieno e i pneumatici giusti. Non ho fretta e nessun impegno in vista. Anche la partita di basket della sera è stata rimandata proprio per il cattivo tempo.
Pier Giuliano non l'avevo mai visto di persona, ma l'avevo solo conosciuto via email o via chat tramite un altro amico comune che vive anche lui in Canada. Abbiamo provato a fare assieme una startup che producesse video di formazione informatica. Ci sentivamo già da tempo, per la prima volta tornavo in Italia e c'era solo quel giorno lì possibile per incontrarci, quindi sono andato lo stesso a trovarlo nonostante il maltempo.
Dopo circa 90 minuti ho già percorso 5 km, letto una cinquantina di mail e fatto due o tre telefonate di lavoro. Verso le 18.30, con altri 5 km alle spalle, mi fermo ad un distributore di benzina, esaurito, con tanto di bar annesso. Panino al tonno, Diet Coke, caffè e riparto. Verso le 21 arrivo alla periferia di Milano. Sono dalle parti di Novate e sto per imboccare la Milano Meda dalla rampa. Ne percorro un po', ma mi viene il dubbio che Meda non sia la direzione che voglio prendere. E mentre sono al telefono, visto che non c'è anima viva, faccio retromarcia per una ventina di metri. Scopro così che dove sembra esserci della neve, c'è in realtà un fossato e le due ruote di destra vi finiscono dentro. Nel tentativo di uscire, la macchina entra di più, si inclina a 45 gradi. Dico qualche gentile parola al telefono, riattacco e scendo a controllare la situazione. Non è bella. Nevica come non mai, fa un freddo cane, io ho un giubbottino leggero, scarpe leggere, senza guanti né cappello, non si vede nessuno in giro e la luce più vicina è un distributore di benzina a qualche centinaio di metri. Chiamo il numero verde dell'assicurazione, parlo con un operatore gentilissimo e mentre sto dando le ultime indicazioni, il cellulare fa uno strano brusio e si spegne. L'indicatore della batteria dava 50% di carica, ma evidentemente non era così. Torno all'auto, risalgo e, data la pendenza, la portiera si chiude da sola con in mezzo il mio dito. Metto in carica il cellulare, aspetto, richiamo il soccorso e dopo un'attesa di 12 minuti l'operatrice mi avvisa che il suo collega aveva fatto in tempo ad avvisare un carro attrezzi che mi raggiungerà in circa 3 ore. D'altra parte, la situazione la vede anche lei, no?
La prima situazione è stata una serie di parolacce abbastanza pesanti, infinite, maledicendo ogni cosa che avevo intorno. Dopodiché mi sono messo il cuore in pace e ho pensato, vabbè, non posso far altro che aspettare, aspettiamo. Anche perché in effetti la colpa era solo mia.
Passano pochi minuti e improvvisamente vedo delle luci lampeggianti di fianco a me. Scendo speranzoso e al tizio che mi fissa dal finestrino di un malandato ma meraviglioso carro attrezzi chiedo, siete qui per me? Lui mi guarda placido e poi risponde, no. Il carro attrezzista continua a fissarmi senza scendere dal suo veicolo. Ha già chiamato il soccorso, mi chiede. Sì, ma non importa, mi potete tirare fuori voi? Attenzione però, ho solo 20 euro in tasca. I tre sul carro attrezzi si fissano per qualche lunghissimo istante. Poi con tutta la calma del mondo mi dicono, ci sarà pure un bancomat qui vicino, no? Io gli dico, ok, ma quanto mi costa? Loro, 50 euro. Cerco meglio nel portafoglio e, magia pura, trovo una banconota da 50 euro ripiegata. La prendo in mano tremante e urlo, ce li ho! I tre scendono, uno mangia una mela, l'altro si pulisce i denti con uno stuzzicadenti e il terzo toglie la neve da sotto l'auto per agganciarla. Tirano fuori l'auto dal fosso, io li pago, li ringrazio, torno in auto, avviso il soccorso di annullare la mia richiesta e vado. Dopo un'altra ora di viaggio arrivo a casa a 00:30. E finalmente sono un uomo felice.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey. Love like yours will surely come my way.
Ho letto la storia di Marco e ho pensato che era una bella storia piena di contrattempi. Però mentre la leggevo non riuscivo a non pensare ad un'altra storia, una storia che ho sentito raccontare decine di volte, come vi dicevo prima. È simile, però è molto più rocambolesca di quella di Marco. È la storia di un mio amico che si chiama pure lui Marco, ma che di cognome fa Ardemagni. Io gliela chiedo ogni volta che ci troviamo a cena da qualche parte con persone intorno che non la conoscono, per il semplice gusto di risentirla. E per questa puntata l'ho chiamato e gli ho chiesto di scrivermela. Fino ad oggi era un semplice racconto orale. Da oggi e anche scritta, e per questo lo ringrazio. Nell'ottobre del 1988 io avevo 25 anni e di giorno, dalle 8 e mezza alle 4, lavoravo come educatore alla Dognocchi di Inverigo, altissima Brianza. Il tardo pomeriggio e la sera collaboravo con un paio di giorni alla settimana con una radio storica milanese che si chiama Radio Popolare. Non appena avevo iniziato a lavorare verso la fine del 1985, circa 3 anni prima dei fatti che sto per raccontare, avevo lasciato un po' alla chetichella la casa dove abitavo con i miei per trasferirmi di nuovo nella mia amata Milano. Stavo nella mitica casa di via Tiziano, zona Fiera, un appartamento che condividevo con Elena, una mia cara amica, e la sua amica Luisa. Ognuno dei 3 abitanti disponeva di una propria stanza e non c'era alcun legame sentimentale tra di noi, ma la situazione logistica aveva creato qualche imbarazzo quando poi, alla fine del 1987, mi ero fidanzato con Piera, la ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie, una collega della Dognocchi che abitava a Giussano. In particolare la sua famiglia, brianzola tradizionalista, presa la notizia della mia convivenza con altre ragazze, era rimasta davvero traumatizzata e per qualche mese aveva fatto di tutto per ostacolare la nostra frequentazione. Così, per riconquistare il favore dei futuri suoceri, ma anche per risparmiare qualche lira in vista del matrimonio proprio qualche settimana prima dei fatti che sto per narrare, avevo accettato a torto collo di tornare a vivere a casa dei miei, mettendo fine ai ruggenti giorni milanesi per avviarmi a una tradizionale vita piccolo borghese. La mattina di mercoledì 13 ottobre 1988 mi alzo verso le 7 a Vimercate, passo a prendere Piera a Giussano e poi insieme andiamo al lavoro a Inverigo. Alle 4 del pomeriggio la riaccompagno a casa e mi dirigo verso Milano per partecipare alla trasmissione Notturnover di Radio Popolare, che andava in onda dalle 11 alle 2 di notte. Nel salutare Piera ottengo l'affettuosa minaccia di cui sopra: Marco, guarda che domattina ti chiamo per vedere se hai dormito davvero dai tuoi. Quella trasmissione di quella radio era un vero sconquasso, un format per certi versi geniale. Consisteva in una conduzione a due della durata di 3 ore, dalle 11 alle 2 di notte, punteggiata da una serie di corrispondenze da parte di 3 o 4 inviati in giro per la città dai vari teatri o cinema milanesi tramite telefoni a gettoni. Normalmente ogni bravo inviato disponeva anche di un registratore portatile a cassette, il mitico Sony Walkman. Quella sera, però, potevo usufruire di una strumentazione tecnologica incredibile. Perché quella sera la mia missione da inviato era di quelle davvero speciali. Sto parlando della valigetta. Si trattava di un vero e proprio studio mobile, un mixer che era predisposto per essere collegato a una normale presa telefonica e che consentiva di effettuare corrispondenze da qualsiasi luogo, purché connesso alla rete SIP, ovviamente, come si chiamava la telecom allora. Era uno strumento leggendario, di cui si parlava sottovoce e con rispetto nei corridoi della radio. Alcuni dubitavano persino della sua esistenza. Nell'affidarmela, il tecnico pronunciò testuali parole: «Attento Marco, questa roba costa 1 milione». Io avevo proposto di raccontare le avventure di un mio amico Doriano che gestiva il centralino della sede della Croce Viola. La mia proposta era stata accettata. Più terribile della mia vita, in un bar alle 23 sono stato scambiato per il debitore di un libratore da 2 scienziati, piace il termine scienziati. Il tutto è finito alle 6 del mattino. Luca da Milano, 349-238-6666, è una puntata piena di Marco in realtà quella di oggi, perché Marco è l'autore della storia di questa giornata, però Marco Ardemagni invece è l'amico di cui vi raccontavo e di cui vi terminerò di raccontare la storia dopo la borsa, perché adesso ho bisogno di sentire invece Marco, che è stato bloccato nella neve e che ha trovato questi 3 carro attrezzisti che sembrano più dei delinquenti da come li descrive. Pronto Marco?
Ciao.
Ciao, come stai? Ciao.
Bene, bene.
Senti, ma chiaramente non vale chiedere 50 euro così a uno per tirarlo fuori col carro attrezzi, no?
Beh, non vale, Io l'ho dati molto volentieri, vale.
Beh, tu lo immagino li abbia dati, però l'immagine di quello che si infila lo stuzzicadenti fra i denti sotto la neve e guarda l'altro che la sposta per agganciare la macchina sembra un film dei fratelli Coen più che una roba che è successa a Meda.
Ma guarda, io gli ho chiesto dove venivano dall'Emilia, quindi presumo che fossero in giro proprio apposta per
raccattare gente a caso.
Esatto, proprio così.
Ah, non erano di ritorno da un soccorso?
No. Loro quando mi hanno accennato poi alla fine che quando nevica prendono il cavatrezzi e vanno in giro come per andare a funghi, solo invece di prendere funghi prendono i polli.
Cioè, giusto, questo, soprattutto se fai una retromarcia di 20 metri, scusa Marco, con tutto il rispetto, però sulla rampa della Milano Meda. Mi dici esattamente invece che lavoro fai, perché non l'ho capito. Quando sento le persone come te che parlano di startup, non capisco mai esattamente. Cioè una startup è semplicemente un'azienda che parte da zero, un'impresa che parte da zero, giusto?
Esatto.
Però chi fa startup a un certo punto le molla, questa è la questione.
No, beh, se vanno bene non le molla, se vanno male, come nel nostro caso, sì, le molla, nel senso che dopo un anno i prodotti che abbiamo prodotto piacevano, però non venivano abbastanza venduti, quindi abbiamo smesso, reggeva la cosa. Quindi...
E che prodotti era, scusano?
Video di formazione informatica, quindi videocorsi per intenderci.
Cioè dei videocorsi per gente che voleva imparare...
Per esempio a programmare in Python, giusto per...
Ah ok, roba tosta. E adesso cosa stai facendo invece, Marco?
Solite cose, scrivo software.
Ah, ok.
Sì, cioè, sì, sempre quello faccio. Sempre
ma
quello.
Sei quello che un tempo si definiva un programmatore? No?
Sì, diciamo di sì, un programmatore, via.
Qual è la differenza? Dai, no, perché sento che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di dire, aspetta, mi aspettavo una roba tipo, aspetta, il programmatore fa un'altra cosa.
No, è che il programmatore potrebbe essere un po' riduttivo, perché in realtà, quando vai da un cliente, parli, cerchi di capire quello che gli serve, forse nemmeno lui sa quello che gli serve, tu devi appunto capirlo e poi dargli quello che serve a lui, non quello che ti chiede, perché spesso le cose non coincidono, ti chiede una cosa ma in realtà non è quello che vuole.
Dove ti trovi adesso, ad esempio? Sei in auto?
Fuori dall'ufficio, perché se stavo in ufficio probabilmente i miei colleghi non mi avrebbero fatto passare in liscia con scherzi e altre cose, mi sono uscito dall'ufficio.
Ma lo sanno che sei in diretta?
Sì, certo.
Senti, perché questo racconto qua? Perdonami, è una cosa che ogni tanto chiedo. Cioè, perché di tutta... Tu quanti anni hai, Marco, me lo ricordo?
48.
Hai 48, hai due figli, hai una moglie,
sì.
Hai un lavoro particolare e racconti di quando sei finito in un fosso e ti hanno tirato fuori con un carro attrezzi dei tizi che raccoglievano i pesci.
No, perché in realtà di storie come queste ne ho parecchie, questa che fosse la più raccontabile, diciamo, ce ne sono altre che... Diciamo, non sono raccontabili, quindi questa l'ho mandata. In realtà ho un blog dove scrivo queste cose, mi diverto.
Come si chiama il tuo blog?
Veri.it.
Ok, ti ringrazio molto. Marco, un abbraccio e in bocca al lupo per
grazie.
Tutto.
Grazie.
Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Cabo de Roca, Portogallo, un sabato pomeriggio di luglio, tutto pronto per il ritorno in Italia, improvvisamente un guasto al motore, rimaniamo fermi 3 giorni in un luogo sperduto.
Voi siete qui.
È completamente pelato e sorridente Marco nella foto che ci ha mandato, in cui è abbracciato, immagino, a sua moglie, giusto Margherita? È sua moglie, se ha una moglie e ci manda la foto abbracciato a una, no? Non mi sfugge veramente niente, ragazzi. È una foto posata, nel senso che hanno gli alberi dietro. Potrebbe essere le foto di un matrimonio, non il loro, perché non sono vestiti da sposi, a meno che siano sposati civilmente, ma chi se ne frega. Potrebbe essere una di quelle foto che ti fai fare al matrimonio degli altri. Dai, già che ci sei, facci una foto, va. 349-238-6666. Oggi si parla delle peggiori, logisticamente parlando, notti della vostra vita. Siamo partiti dal racconto di Marco Beri, di cui abbiamo sentito la storia immerso nella neve, e io sono passato perché nella mia scarsa fantasia collego le cose in maniera immediata, e quando ho letto il suo racconto mi è venuta in mente la storia di Marco Ardemagni, che tutti gli amici di Marco e non conoscono come Tutto in una notte. Ve ne ho raccontato già un pezzo, è lui che insomma ci racconta parte della sua vita. Mi viene da ridere, ma è perché quando penso a Marco mi viene da sorridere così istantaneamente, per cui si sta sposando, è l'85, 82, 80... Vabbè, anni 80. Marco fa un lavoro, come sempre lavora, come sempre ha fatto, cioè faceva un lavoro e poi lavorava per varie radio. In quell'epoca lavorava per una radio di Milano che si chiama Radio Popolare, faceva l'inviato. Lo abbiamo lasciato che nel momento in cui sta di fatto preparandosi per la serata, perché a breve farà l'inviato per una di quelle trasmissioni, e gli hanno appena consegnato questa mitica valigetta. La trasmissione va via liscia e alle 2 di notte finisce. Io sono stanchissimo e la prospettiva di dovermi svegliare tra poche ore, precisamente alle 7:15, con la telefonata di Piera, inizia a crearmi qualche disagio. Sono circa le 2:15 quando, nel riporre nuovamente la valigetta sul pianale del baule della mia Peugeot 305 beige, mi rendo conto che sta per iniziare a piovere. Ma quello che si sta abbattendo su Milano non è un normale temporale, è un uragano tropicale. E poco prima di arrivare in Piazza Le Lodi, un'ondulazione più profonda delle altre causa una forte imbarcata del muso dell'auto, che si ritrova totalmente immerso nell'acqua di una pozza. La 305 ha un sussulto e poi si blocca. Apro il cofano, tento con uno straccio di asciugare l'asciugabile, quando mi si accosta una Renault 9, grigia, dalla quale spunta il volto di un 30-35enne di chiara origine magrebina, vestito però come un impiegato di Saronno. Completo grigio, camicia bianca, senza cravatta, abbastanza curato. Il tizio mi guarda, abbassa il finestrino e mi chiede qualcosa tipo: vuoi fare l'amore, vero? Io no, non voglio fare l'amore, o forse anche sì, ma non in quel momento e certamente non con lui. E grosso modo gli dico una cosa tipo: no, non ci siamo, lo vedi che ho un altro problema adesso? Lui sembra totalmente ignorare il cofano spalancato, gli attrezzi, lo straccio, le candele, e insiste: sì, lo so, fate tutti così, ma volete fare l'amore. Io apro il portafogli, guardo quanto c'è dentro e dico: senti, queste sono 20.000 lire, te le do se te ne vai. Lui prende le 20 carte e fa per andarsene, ma a quel punto il suo sguardo si illumina, mi guarda e mi dice: ma tu hai bisogno d'aiuto? Ma tu hai bisogno d'aiuto? Questa è la frase con cui Marco Ardemagni si trova davanti a questo tizio che in qualche modo prima gli chiede di fare l'amore e poi gli dà una mano. La notte però è ancora lunga, ma me la faccio raccontare la parte finale di questa notte dalla viva voce di Marco Ardemagni. Pronto, Marco?
Buongiorno Matteo, ciao. Buongiorno a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, bene, bene.
Senti, io ti ringrazio innanzitutto per averla scritta, perché appunto però era lunghissima e io non sono riuscito a farla stare in tutto il programma. Però abbiamo veramente 2 minuti, Marco. Mi piace che la finisca tu, perché è nata come storia orale ed è giusto che muoia come storia orale questa, no?
Vediamo se riesco a farla. Io le 20 carte, tra l'altro, gli ho date dopo una mezz'ora che insisteva a voler far l'amore. Insomma, lui alla fine capisce, una volta ottenuti i soldi, capisce che forse hai bisogno di aiuto e si offre di spingere la mia macchina in una modalità abbastanza sessuale, se vogliamo, in quanto si mette dietro con la sua Renault e da tergo spinge la mia Peugeot.
Cioè ti spinge con la sua macchina.
Con la sua macchina. Okay. Dopodiché, dopo un po' di metri, si mette in moto con la mia macchina.
Okay.
E supero quel piazzale Lodi, imbocco Viale Umbria, perché conosce la topografia milanese. A quel punto la macchina va, e io scendo la macchina in festa e capisco che lui ha perso tempo stando dietro a me invece, certo, di andare insomma in giro a cercare altri spasimanti, e gli mette in mano altre 20.000 lire.
Ma perché, scusami?
Ma perché lui aveva perso tempo con me.
Ho capito, ma gliene avevi già dati 20 nemmeno per far l'amore.
Era tale la gioia in quel momento.
Vabbè. Insomma, quindi lui piglia altre 20.000 lire, con 40.000 lire in tasca se ne va.
La notte milanese, la macchina fa altri 50 metri e si riferma.
Okay.
A quel punto la metto sul marciapiede, chiamo la mia amica Elena dall'altra parte della città, dico: guarda, devo assolutamente andare a Vimercate, vengo a prendere una macchina da te. Lei dice: vabbè, sì, ti presto la mia Visa. Allora, beh,
la Visa, certo, chi se la dimentica. Quindi tu pigli un taxi.
A questo punto piglio un taxi, e però mi rendo conto che i soldi stanno finendo. Infatti, arrivato a 2 chilometri dall'arrivo, il tassista dice: guardi, quanto hai? Ho 8.000 lire. Guardi, 8.000 lire la posso lasciare solo fin qui. Guardi, mi porta alla fine e dice: vabbè, ma che sfortuna che ho io. Mi accompagna sotto casa a gratis. Gratis.
Ok. Dove prendiamo la Visa? Scusa Marco, vado in fretta perché veramente non ce la facciamo. Prendiamo la Visa.
Prendiamo la Visa che faccio un chilometro con la Visa dopo aver poi fatto senza benzina, faccio benzina, la Visa si blocca anche la Visa.
Okay. Blocca anche la Visa. Dove siamo? A questo punto dove siamo più o meno?
Siamo al Monumentale, altra zona.
E che ore sono? E che ore
sono? Notte milanese. A questo punto parcheggio sul marciapiede anche la Visa della mia amica.
Sì.
chiamo un altro taxi, muoia Sansone, tutti i Filistei, vado a rimarcate in taxi, da, perché nel frattempo ho incassato dal banco.
Che sono più o meno quanto?
Tipo 80.000 lire dell'epoca.
Va bene, va bene, va bene.
Nell'epoca uno, un cifrone mio. Stiamo andando verso nord-est, perché il mercato nord-est, mi rendo conto che però avevo lasciato la valigetta da 1.000.000 dall'altra parte della città nel bagagliaio dell'altra macchina.
Della tua 305.
Nella mia 305. A quel punto il tassista, guardi, dobbiamo fare un'operazione, dobbiamo andare a recuperare una valigetta in una valigia di un'altra macchina fermata anche quella sul marciapiede. Il tassista mi guarda, ma è insospettito, mi porta lì. Alla fine di tutto questo giro arrivo alle 5:15 a Bimercate per dormire un'ora, e poi alla fine della mattina ovviamente Piera si è dimenticata di chiamarmi per fare la telefonata di controllo che mi aveva praticamente minacciato di fare all'inizio di questa storia.
Marco, ce l'hai fatta. La buona notizia è che A, poi ti sei sposato e va tutto bene, avete, sì, una figlia. B, tutta, sì, la storia di Marco, che è stata raccontata in questa maniera un po' velocemente per colpa soprattutto mia, la trovate sul suo blog, che è, dillo tu Marco, così lo dici meglio,
artemagni.blogspot.com.
Per la prima volta scritta nero su bianco,
per la prima volta dopo anni.
Ti ringrazio moltissimo.
Ciao,
buona giornata. Grazie ancora a Marco Ardemagni per la velocità e il casino con cui solo lui riesce a raccontare le storie. Grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La strada di oggi era quella di Marco e parlava di notti complicate. La strada di domani è la strada di Tiziana e parla di gesti irrazionali ma liberatori. Durante la visita dei medici esco, anche se nei dintorni non c'è niente da vedere se non un grande magazzino con gli addobbi natalizi. Entro, mi aggiro tra gli scaffali senza fissare ciò che mi passa davanti agli occhi. Però c'è qualcosa che colpisce la mia attenzione. È un pupazzo a forma di cane San Bernardo con tanto di botticella e cappello di Babbo Natale.